due minuti dopo le 20, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiano. Ma quindi cosa faremo noi italiani al Board of Peace di Donald Trump? Ed esiste davvero questo ruolo da osservatori rivendicato da Tajani oggi? Ci domandiamo questo stasera all'orizzonte delle 20, perché il ministro degli esteri questo pomeriggio è andato alla Camera e ha spiegato perché il governo ci sarà con questa funzione nella nuova ONU di Donald Trump.
Tra Italia e Stati Uniti ci sono state sempre relazioni molto forti, indipendentemente da chi guidava l'amministrazione. Europa e Stati Uniti sono infatti due facce della stessa medaglia, che è l'Occidente. Per questo l'assenza dell'Italia a un tavolo in cui si discute di pace, sicurezza e stabilità nel Mediterraneo sarebbe non solo politicamente incomprensibile, ma anche contrario alla lettera e allo spirito dello stesso articolo 11 della nostra Costituzione, laddove sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie.
E così dunque Tajani, l'assenza dell'Italia sarebbe non solo politicamente incomprensibile ma anche contraria allo spirito della Costituzione. Tajani ha provato a disinnescare, anzi forse a ribaltare, l'accusa delle opposizioni di aver in qualche modo aggirato la carta che, ricordiamolo, l'articolo 11 proibisce di partecipare a organismi internazionali in cui non ci sono condizioni di parità tra gli Stati. Perché ripetiamolo, e forse vale sempre la pena, il Board of Peace di Trump, per quanto abbia ricevuto l'ok di una risoluzione dell'ONU, sarà presieduto a vita dal presidente americano, che decide chi invitare, i cui membri poi pagano anche una quota d'ingresso di $1 miliardo per essere membri effettivi. E dunque giovedì alla prima riunione a Washington del nuovo organismo ci sarà Tajani in persona ad osservare gli altri membri effettivi, prendere le decisioni al riguardo, soprattutto al riguardo del futuro politico della striscia di Gaza, perché questo è uno dei principali compiti che avrà questo nuovo comitato. Ma esiste davvero il ruolo di osservatori nel Board of Peace? Perché appunto l'impressione è che a guidare il governo italiano sia sempre la solita logica, cioè da una parte seguire fedelmente le mosse di Trump, accreditarsi ai suoi occhi come il principale alleato in Europa, dall'altro però non perdere troppo la faccia con i partner europei in un momento in cui Trump prende a pugni Bruxelles, soprattutto non rischiare anche di aprire uno scontro istituzionale con il Quirinale. Parliamo allora di questo stasera all'orizzonte delle 20 con i nostri ospiti, partendo però da il dato giuridico fondamentale: la Costituzione consente l'adesione al Board of Peace. Saluto Carla Bassu, costituzionalista dell'Università di Sassari. Benvenuta, professoressa.
Grazie molte, buonasera a voi.
Allora, il ruolo di osservatore nel Board of Peace è in linea con l'articolo 11 della Costituzione o no? Il ruolo di osservatore?
Il ruolo di osservatore non figura, è un ruolo inventato, possiamo dire così. Certamente mi sento di rispondere in modo netto, con un no bello tondo, rispetto alla compatibilità dell'adesione al Board of Peace rispetto alla nostra Costituzione. Questo è stato ammesso dalla nostra Presidente del Consiglio, dal Governo. E dunque devo dire che una volta che si riconosce la smaccata incompatibilità dell'adesione a un organismo inedito, anomalo rispetto ai criteri e ai requisiti del diritto internazionale multilaterale come il Board of Peace, allora devo dire mi stupisce la volontà comunque di partecipare in qualche modo anche, ripeto, forse inventando la figura, la forma della osservazione, che non si sa bene in che cosa consista, perché in realtà non sappiamo a tutti gli effetti che cosa succederà. Si deciderà qualcosa giovedì? Dunque, che cosa si osserverà? Allora, sicuramente ci troviamo in un sentiero scosceso, un sentiero appunto inedito, ambiguo, per usare un eufemismo, che stride in tanti modi rispetto alla via tracciata dalle nostre madri, dai padri costituenti e da chi ha formato in tutti questi anni, a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale, il panorama internazionale con i requisiti ribaditi in modo chiaro dalla Costituzione.
Quindi lei ce lo conferma, quel ruolo di osservatori è inventato, non esiste, qualcosa del genere anche l'Unione Europea l'ha specificato, ci sarà un inviato di Bruxelles, un portavoce, il commissario per il Mediterraneo, se non sbaglio. Ovviamente non si fa riferimento a nessun tipo di ruolo da osservatore, quella cosa non esiste.
No, non esiste, esisterà nel momento in cui effettivamente, concretamente qualcuno si presenterà a questo incontro da osservatore e quindi a quel punto si tratterà anche di riempire di contenuto una nuova forma e si vedrà se per esempio il Board of Peace deciderà di recepire nel suo statuto questa nuova forma, però allo stato dei fatti si tratta di un qualcosa che fugge da quello cui siamo abituati ad assistere sia in ambito nazionale che internazionale.
E quindi Sergio Mattarella potrebbe farsi sentire anche rispetto a questa funzione molto ambigua dell'osservatore italiano al Board of Peace? Potrebbe dire qualcosa il Quirinale in merito?
Il Quirinale ha un potere di motore di riserva, come dire. Il Quirinale, Sergio Mattarella in questi anni l'ha dimostrato, ha esercitato appieno la funzione del Presidente della Repubblica, così come delineata dalla nostra Costituzione, che ha una funzione di arbitro, quindi non di parte, di giocatrice nell'agone politico, ma che interviene soltanto laddove appunto serva o ritenga di richiamare al rispetto della Costituzione. Devo dire che fino adesso il Presidente è stato estremamente cauto, quindi se non ci fosse fino in fondo il bisogno, se non si ravvedesse effettivamente una rottura netta della Costituzione, penso che probabilmente il Presidente si asterrebbe. Qui è il Parlamento che oggi è stato quantomeno ascoltato e che invece così gravemente trascurato dovrebbe rivendicare la propria azione, il proprio protagonismo anche nella dinamica del diritto internazionale, perché in questa materia non rileva soltanto l'articolo 11 che è centrale ed è importantissimo, ma anche l'articolo 80 che affida in modo anche qui chiarissimo al Parlamento il ruolo da protagonista nella dinamica di ratifica dei trattati internazionali. Quindi direi che per fortuna ci troviamo in una democrazia con la separazione dei poteri e con poteri e funzioni molto forti che dovrebbero farsi sentire per ricordare un po' quali sono le funzioni e anche il ruolo dell'Italia nel circuito internazionale. Vorrei aggiungere solo una cosa: le Costituzioni sono documenti storici. Questo articolo 11 non è stato scritto a caso dalle nostre madri e padri costituenti, ma loro avevano ben chiaro che cosa voleva dire, perché appunto avevano sentito sulla propria pelle la dinamica della Seconda Guerra Mondiale, cosa voleva dire uno scenario internazionale con un soggetto prevaricante, dominante rispetto agli altri. E qui col Board of Peace si ripete questa dinamica che invece si sperava superata dalla storia, ma evidentemente la storia non insegna a sufficienza.
Magari possiamo immaginare che la voce di Mattarella si farà più forte nel caso in cui questo ruolo da osservatore dovesse poi configurarsi con qualcosa anche di più concreto, perché sia Tajani ma anche altri esponenti della maggioranza poi oggi hanno fatto capire che l'Italia vorrà essere presente nel luogo dove si prendono le decisioni importanti, quasi anche a suggerire che un giorno anche la stessa Italia prenderà quelle decisioni, quindi con un ruolo diverso. Chissà, e forse
non con questa Costituzione.
Ecco, e forse a quel punto il Quirinale si farà sentire ancora più forte la sua voce. Ma senta, professoressa, un'ultima cosa. Ma
sì.
Allora, se vale questo, se l'articolo 11 e l'articolo 80 dicono le cose che lei ci ha spiegato molto chiaramente, non dovrebbe essere la stessa cosa anche per l'ONU, dove solo 5 paesi hanno diritto di veto e quindi non esisterebbero sulla carta delle condizioni di parità tra gli stati? Mi corregga, ovviamente.
Sì, allora c'è una differenza sostanziale. Intanto anche il numero di 5 non è 1. E poi si tratta di una simmetria che si traduce in forma negativa, con un potere di veto, quindi con un potere di bloccare eventualmente una decisione. Invece il Board of Peace, proprio ontologicamente, si configura, since the very beginning, mi viene da dire, cioè proprio nella sua natura più profonda, come un organo profondamente asimmetrico, con un ruolo dominante di un unico soggetto, gli Stati Uniti, che si auto conferiscono la funzione di componente a vita e che hanno già per statuto un potere decisionale prevalente, prevaricante rispetto a tutti gli altri. Quindi c'è proprio una differenza sostanziale rispetto alla capacità, alla potestà, mi viene a dire al contenuto della capacità decisionale di un solo soggetto, gli Stati Uniti, rispetto al potere di veto effettivamente riconosciuto ai componenti dell'ONU.
È stata molto chiara, professoressa, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Carla Bassu, costituzionalista dell'Università di Sassari. Questo dunque è il quadro giuridico internazionale alla base della partecipazione italiana all'organismo come osservatori, ruolo che forse effettivamente sulla carta non esiste, che ci si è inventati. Poi però c'è il piano politico, la strategia di Meloni della botte piena e della moglie ubriaca, cioè non perdere del tutto il treno di Trump senza però dirlo troppo esplicitamente, dunque inventarsi anche un ruolo come osservatori per non incorrere forse chissà anche in uno scontro istituzionale con il Quirinale, visto che quell'adesione piena alla nostra Costituzione non lo consente. Saluto Barbara Scaramucci, giornalista di Articolo 21. Ciao Barbara.
Buonasera.
Allora, tu hai scritto, Barbara, qualche giorno fa un articolo che titola così: in ginocchio da te, Meloni sta con Trump e non con l'Europa. Allora sì, sembra proprio così e non da oggi, ma ecco, questo ruolo di osservatore nel World of Peace sottolinea ancora di più questa strategia, rientra in quella strategia.
Naturalmente non era possibile da nessun punto di vista politico-istituzionale partecipare direttamente al board, che è qualcosa fuori dall'ordine internazionale, come purtroppo in realtà viviamo da più di un anno, e quindi la soluzione della Presidente del Consiglio è una soluzione comunque di inginocchiamento e che lei porta avanti, ma direi dall'inizio, e con una certa chiarezza. Io in un certo senso mi stupisco che ci si stupisca. È dichiaratamente nella linea trampiana, nella linea di una destra-destra di livello internazionale, non ha fatto neanche mai niente per nasconderlo, però naturalmente noi siamo invece un paese importante, fondatore dell'Europa. Il prossimo anno saranno 70 anni dai patti di Roma e non tutto può essere concesso a questa Presidente del Consiglio, e vedo che di ora in ora sembra anche cominciare a rendersene conto Palazzo Chigi. Io mi auguro che non vada neanche Tajani. Noi siamo l'Europa, quella che Trump, non noi europei, ha attaccato dal primo giorno del suo insediamento. Dunque noi dobbiamo stare dove siamo, in Europa.
Ecco, ma Barbara, non hai l'impressione che si stia un po' indebolendo quel ruolo che Meloni rivendica di pontiera tra, come dice lei, tra Stati Uniti ed Europa, e che forse adesso gli Stati Uniti, con la visita di Rubio da Orban, insomma anche gli apprezzamenti alla AfD tedesca, stiano guardando da un'altra parte per i loro piani sull'Unione Europea, e dunque anche questa scelta di Meloni di far parte del World of Peace come osservatori sia un po' un recuperare quel terreno che sta perdendo, non è così?
È sicuramente un tentativo di recuperare un ruolo che lei ha tentato di darsi, che una parte dei media italiani hanno contribuito a darle, e cioè il ponte, la pontiera fra l'Unione Europea e l'America e gli Stati Uniti di Trump. Purtroppo il ponte non può esistere in questo momento con gli Stati Uniti di Trump, che peraltro un anno fa con J.D. Vance a Monaco hanno detto tutto il possibile contro l'Unione Europea, la quale è in una situazione di oggettiva difficoltà, ha commesso molti errori nel corso della sua storia, dovremmo essere ben più avanti con l'Europa unita. Tuttavia non consente all'Italia, e la Presidente del Consiglio rappresenta tutti, anche chi non l'ha votata, di avere un ruolo subalterno, ma è diverso rispetto al passato, perché il passato esisteva l'Occidente, l'atlantismo, il patto di Yalta, era un altro mondo. Oggi o si sta da una parte o si sta da un'altra.
E, insomma, Barbara, l'oggettiva impossibilità di sdraiarsi sulle posizioni di Trump per quanto riguarda l'Italia, aggiungerei fortunatamente, appunto per tutto quello che ricordavi, per la storia che ha questo paese nell'Unione Europea, sta quindi spingendo Trump a guardare verso chi non ha problemi di ambiguità, no, in Europa, a schierarsi senza se e senza ma dalla sua parte.
Quegli stati lì sono già con lui, però resta il fatto, ad esempio, riflettiamo su quello spot che io penso tutti gli ascoltatori avranno avuto modo o sui social o in televisione di vedere, lo spot per Orban, dove c'è questa dichiarazione sfrenata, congiunta di tutte le destre europee. Dunque, certamente, come dichiara Bannon, come dichiara Rubio, quindi direi anche in maniera molto molto esplicita, certo che quello è il punto di riferimento, ma altrettanto lo sono le forze che sono vicine a quei partiti e a quei presidenti del Consiglio di quegli stati europei. E purtroppo Giorgia Meloni c'è dentro completamente questa strategia.
Sicuramente. Barbara, ti ringraziamo, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Alla prossima, buon lavoro. Barbara Scaramucci di Articolo 21. Vi faccio sentire che cosa hanno detto le opposizioni oggi dopo le parole di italiani Riccardo Maggi di Più Europa e Giuseppe Provenzano del Partito Democratico.
Tajani non ha parlato dell'oggetto per il quale oggi era qui davanti al Parlamento, cioè spiegare il senso di questa partecipazione come osservatrice, come osservatore del governo italiano a questo consiglio di pace, che è un'emanazione di Trump, diciamolo chiaramente, fatto a sua immagine e somiglianza. Trump ne è il creatore, Trump ne sarà il presidente a vita, ben oltre la fine del mandato presidenziale. Trump decide chi può sedersi in questo consiglio e chi non lo potrà fare. È un'idea che vuole ridisegnare l'ordine mondiale non sulla base del multilateralismo e del diritto internazionale, ma sulla base dell'amicizia, della cooptazione e degli affari. Tajani era oggettivamente in difficoltà, a un certo punto ha anche definito, insomma, di nuovo, come già era accaduto, un po' come un ostacolo la Costituzione italiana, che ricordiamolo dice che si può limitare la sovranità del paese a condizioni di parità e finalizzando questa limitazione a creare un ordinamento che favorisca la pace e la giustizia. Perché dice questo la Costituzione italiana? Perché non c'è pace senza giustizia, non si crea la pace se non c'è il diritto, e questa è un'organizzazione che nasce al di fuori di ogni regola di diritto.
Sembra una buffonata, invece è uno strappo nella collocazione internazionale storica del nostro paese, che è sempre stata protagonista dell'integrazione europea da un lato e dall'altro ha sempre difeso e promosso il multilateralismo e le sue istituzioni. Questo Board of Peace, che non ha nulla a che vedere con la pace in Palestina, semmai è una speculazione sulle macerie della striscia e sul genocidio di un popolo, in realtà rappresenta un attacco alle Nazioni Unite, e Trump lo dice esplicitamente, e questo pone una questione di incompatibilità con la nostra Costituzione, che loro pensano di aggirare così, praticamente una truffa. La verità è che il governo italiano, Giorgia Meloni, ancora una volta sta manifestando come la fedeltà a Trump
prevale persino sulla fedeltà ai principi fondamentali della nostra Repubblica.
Giuseppe Provenzano del Partito Democratico e Riccardo Maggi di Più Europa, intervistati dalla nostra Anna Bredice oggi alla Camera dopo l'informativa di Italiani sul bordo PIS. Saluto Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore. Ciao Ugo.
Ciao, buonasera a tutti.
Perché forse in mezzo alle polemiche stiamo un po' perdendo la prospettiva delle cose concrete, cioè che cosa farà questo bordo PIS di Donald Trump, si è capito?
Lo vuoi sapere subito o mi dai una settimana di tempo per
pensare? No, subito, perché gli ascoltatori lo vogliono sapere.
Non lo sappiamo, cioè non abbiamo idea, potrebbe essere appunto da un minimo di, come dire, un'attività, un business per la famiglia Trump per costruire dei real estate, fino addirittura a voler sostituire le Nazioni Unite, non lo sappiamo. Però sono costretto a ricordare che è l'unico proposta, l'unico piano nei 20 punti di Donald Trump che sono alla base del Board of Peace che è stato approvato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Perfino russi e cinesi si sono astenuti perché non potevano votare a favore facendo questo regalo a Donald Trump, però comunque non si sono opposti perché comunque anche loro vogliono vedere un futuro, la fine della guerra e il futuro di uno Stato palestinese. Ci sono degli elementi che riguardano appunto il futuro della Palestina. Ci sono per la prima volta in un processo di pace imposto dai paesi, dalle realtà esterne del Medio Oriente, gli arabi chiamati ad avere un ruolo. Ed è l'unica proposta che c'è sul piatto. Allora, a questo punto, a proposito di quello che dicevi tu, cioè il fatto che tutti cercano, come dire, di parlare della questione palestinese, non capisco fino a che punto per la loro personale visibilità o veramente per lottare per la causa, per il futuro della causa palestinese. Io mi chiedo dove sono tutti quei, visto che tutti stiamo criticando giustamente il Board of Peace, però dove sono tutti quei paesi che due mesi fa, i paesi occidentali, i paesi democratici, i paesi in via di sviluppo, paesi del Global South, che hanno votato, hanno affermato, hanno dichiarato, hanno riconosciuto il diritto del popolo palestinese di avere uno Stato, cioè hanno riconosciuto lo Stato palestinese, mentre, cioè, se voi, adesso forse non bisogna venire in Israele per vedere quello che sta accadendo, cioè se tu pigli una macchina e vai, non dico lontano, ma a Betlemme, cioè tra Gerusalemme e Betlemme è come tra il centro di Milano e Sesto San Giovanni, una continuità abitativa. Se andate a Ramallah, che dovrebbe essere la capitale dello Stato palestinese, se scendete giù nella depressione del Mar Morto, vedrete una continua, quotidiana, inflessibile appropriazione territoriale alla faccia di tutti noi dei territori palestinesi. Perché? Perché ce la prendiamo con, per certi versi, sì, giustamente, io compreso, ce la prendiamo col Board of Peace quando gli israeliani, anche ignorando le richieste del Board of Peace, continuano ad annettere territori. Lo Stato palestinese sta scomparendo, la possibilità, il futuro di uno Stato palestinese sta scomparendo, cioè questi ogni giorno, non c'è collina, se scendete verso la depressione, verso Gerico, non c'è collina del deserto di, come loro lo chiamano, di Giudea, nel quale non ci siano dei abbiano costruito qualche cosa, non ci siano dei trailers, e l'esercito arriva e fanno checkpoint e impediscono alla gente di muoversi nel loro stesso posto. Dove sono tutti quelli che vogliono, certo, lottare per veramente la causa?
Ebbene, una premessa essenziale, Ugo, certo, forse il sospetto appunto sta proprio lì, che le premesse di questo Board of Peace non sembrano andare incontro alle prospettive di pace per la popolazione palestinese, però hai ragione, dall'altro lato sul tavolo non c'è nient'altro.
No, infatti, cioè, io riconosco, io stesso non credo, non investirei un minimo della mia fiducia personale nel Board of Peace, perché è ovvio che poi oggi c'è, poi domani non c'è più, perché poi dipende da Donald Trump come gli gira, cioè Donald Trump è il presidente a vita del Board of Peace, come appunto si fa nelle aziende familiari, no? Perché viene interpretato come un'azienda familiare. Però sono costretto a ricordare a tutti quelli che hanno a cuore la causa palestinese, il futuro del popolo palestinese, che è l'unica cosa che c'è. E perché, voglio dire, trattiamo Putin come giusto che sia, facendogli appunto, isolandolo, Bibi Netanyahu non è uguale a Putin, scusate, non sta facendo la stessa cosa. Perché anche quei paesi che riconoscono lo Stato palestinese non cominciano a boicottare il governo israeliano che è pieno di fascisti? Anche il vecchio Likud, che era un po', si era democristianizzato nel corso degli anni, invece è tornato ad essere un partito di estrema destra radicale.
Certo. Senti Ugo, tutte considerazioni correttissime quelle che fai. Tornando alla cronaca, e quindi giovedì a Washington a cosa assisteremo? Perché poi sono due i grandi aspetti, i due grandi temi di cui si occuperà questo organismo. Uno è la transizione politica, il futuro politico della Striscia di Gaza, l'altro è la ricostruzione. Ci sarà qualcosa di questo tipo giovedì a Washington?
Beh, tornando ai contenuti del piano Trump, che appunto, ripeto, è stato approvato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e praticamente dalla grandissima parte dei paesi che sono all'Assemblea Generale, dovrebbe esserci appunto la fase 2, o non mi ricordo più se è la fase 3, e cioè il fatto che si deve cominciare a mandare dei militari, dei soldati, dei poliziotti che garantiscano la sicurezza a Gaza. Si deve cercare di convincere Hamas a disarmare, perché finché Hamas c'è e fa quello che fa, giustifica in qualche modo la continua presenza israeliana a Gaza, perfino questi bombardamenti continui, come se la guerra non fosse finita. E poi dovrebbe cominciare appunto, cioè dovrebbe esserci una governance, e poi appunto iniziare la lenta ricostruzione. Intanto, più che della ricostruzione, bisognerà togliere milioni e milioni di tonnellate di detriti, dentro le quali ci saranno bombe inesplose, dentro le quali ci saranno forse anche centinaia se non migliaia di morti palestinesi non conteggiati fino ad ora. Però Israele è lì, ha fatto la linea gialla, e Hamas è lì, quindi non riesco a immaginare che cosa possano decidere dopodomani a Washington.
Vedremo giovedì che cosa accadrà, perché queste questioni in sospeso rimangono lì come macigni e siamo tutti qui in attesa di capire come verranno spostati questi macigni, appunto. Ugo, ti ringraziamo per essere stato con noi.
A voi.
Ciao.
Serata.
Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore. E per tanti anni anche inviato e corrispondente nella regione in Medio Oriente. Ci fermiamo qui con l'orizzonte delle 20, vi rimando l'appuntamento allora giovedì, sicuramente ne sapremo di più da quello che uscirà da questa prima riunione del Board of Peace a Washington. Ciao a tutti da Mattia Guastafierro, ciao.